Carissimi ascoltatori, siamo oggi nella nostra puntata di Paflasmos, però con una novità. Per la prima volta da quando registriamo le nostre puntate abbiamo con noi un ospite. In questo caso si chiama Enrico Martini, detto Nebbioso. Nebbioso è qui con noi per presentarci il libro che ha scritto, un libro in 11, numero particolare, poi chiederemo racconti che lo compongono, e il libro si chiama
Songs of Faith and Devotion.
Perfetto, la mia pronuncia non era così buona. Allora, io ho visto il curriculum letterario di Enrico ed è pieno, strapieno, non vi faccio l'elenco, di cose che ha fatto. Vuoi raccontarci tu quelle che ti stanno più a cuore fra le tue esperienze precedenti, tra le tue presenze a vari concorsi?
Oddio, come un po' tutti quanti quelli che sperano di fare questa professione. Perché la speranza è sempre quella, visto che per il momento è un hobby, ho tentato un po' in tutte le maniere di riuscire a trovare qualche via di sbocco. Diciamo quella che attualmente mi preme di più, oltre naturalmente a questo libro, è quella dei fumetti, con cui sto impegnando molto del mio tempo. Infatti faccio parte anche di un'associazione culturale che fa fumetti, appunto, la Cirano Comics, e oltre alle uscite ultime degli ultimi due libri, c'ho anche un trimestrale fumetti su cui ci sono molte mie storie, insomma. Non le disegno io, eh.
Ma il racconto è fondamentale. E questi fumetti si trovano tranquillamente nelle edicole, sono
Sì,
divulgati in maniera normale, insomma.
se si è di Verona si trovano tranquillamente nelle principali fumetterie, altrimenti basta ordinarli sul nostro sito.
Adesso comincio a tartassarti con le domande che mi sono
Mi
preparata.
siedo bene allora.
Siediti bene. Allora, la prima che mi sorge dal cuore, perché l'esigenza di scrivere?
È una bella domanda, nel senso che io non ho deciso di scrivere, ma semplicemente mi sono trovato a scrivere. Mia madre mi racconta che ero bambino alle elementari e io facevo i miei primi fumetti, scrivevo le mie prime cose e le vendevo ai miei compagni di
Grande, affarista
classe.
fin da giovane.
Non tanto, ci rimettevo sempre comunque come faccio anche adesso, però diciamo così, io mi sono trovato a scrivere, non è che avevo deciso un punto di vista, sono uno scrittore. Quindi, anche perché non lo penso neanche adesso, però diciamo così, è più il tempo che passo con la penna in mano che non altro, insomma.
E tra lo scrivere, che dici che viene da sé, e il pubblicare, l'esigenza, qual è stata? Un discorso di notorietà, un piacere di vederti pubblicato, qual è la molla?
Io sono, probabilmente si nota, sono uno che parla tanto, che ha bisogno di comunicare. Quindi, quando ho finito di subissare parenti ed amici con le mie storie, ho avuto, diciamo così, l'esigenza di farle conoscere anche a qualcun altro, per cui, il blog, il sito, il libro e anche cercare sbocchi diversi da quello che è il mio ambiente più ristretto. Internet mi ha aiutato tanto in questo senso e adesso mi sta aiutando il libro. Che fortunatamente mi sta dando anche qualche feedback, che è una delle cose a cui tengo di più.
Allora adesso mi spieghi perché nasce Songs of Faith and Devotion, la mia pronuncia pessima, e come mai hai deciso di strutturarlo in racconti proprio singoli, conclusi in se stessi.
Allora, mi è sempre stato detto che è più difficile scrivere un racconto che scrivere un romanzo. Premesso che non ci credo. Mi sono trovato ad avere una discreta mole di miei scritti e con l'andare del tempo mi sono trovato che mi veniva automatico intitolarli con nomi di canzoni. A volte anche il processo era il contrario, mi ispiravo una canzone e diventava un racconto. Per cui mi sono detto, visto che molti di questi parlano di musica, visto che molti titoli di canzoni riportavano a un determinato genere, che è nello specifico il rock, ho detto, perché non raccoglierli in un libro che sia l'equivalente di un CD musicale? Per cui, fin dal titolo, Songs of Faith and Devotion è uno degli album più famosi di Depeche Mode. Ho raccolto i racconti che più rientravano in questa categoria, quindi canzoni di amore e devozione, scusa, di fede e devozione, che sono tutti quanti aspetti, diciamo così, dell'amore. Infatti, ogni racconto di questa raccolta tratta un aspetto diverso dell'amore, da quello paterno a quello del, diciamo così, l'amore carnale, anche magari ad amori deviati che magari noi non chiameremmo amore, ma la persona che la vive in prima persona, proprio in primo piano, probabilmente lo vede in una maniera deviata, però è la sua maniera di manifestare questo suo amore. Vada bene, io non dico che questo sia una cosa giusta o sbagliata, perché nel racconto magari lo vedi in prima persona, quindi questo maniaco che magari, di cui magari narro le cesta, tra virgolette, lui è convintissimo di fare le cose, la cosa migliore, anche se magari è un depravato, pazzo, furioso.
Ok, perfetto. Adesso invece ti faccio una domanda che avevo accennato prima. 11, dal mio punto di vista personale, delle mie curiosità, è un numero molto particolare.
Sì.
Ha un senso? È casuale? È evocativo?
Oddio, io semplicemente nel momento in cui stavo assemblando questa raccolta avevo in mano questi CD e cercavo di ispirarmi a vedere come era stato formulato più che un libro, un CD, e cominciavo a guardare che all'interno di una raccolta musicale ci sono le canzoni lente, quelle più veloci, quello trainante, il singolo, chiamiamolo così, però difficilmente sono numeri ben definiti, tipo il 10 che magari può raffigurare qualcosa, di solito sono sempre numeri strani, 13, 15, 11... E allora quando mi sono trovato con 10 racconti ho detto no, non può essere 10, devono essere 11 almeno.
Quindi ci hai messo una esatto. Scelta dietro, non è una cosa capitata. Domanda un pochino più personale. Nei tuoi personaggi, quanto c'è di tua storia personale, di storia rubata a persone che conosci e proprio di pura fantasia lontana da quello che sei, da quello che vivi? E cosa ti dà più soddisfazione tra queste?
Allora, parto sempre da cose reali. Nel senso, non necessariamente una cosa che mi sia capitata, ma un fatto reale che scatena la mia attenzione. Poi io parto per la tangente. Questo nel corso di secoli mi ha causato non pochi problemi, perché molte persone si identificavano con i miei racconti, anche se magari in realtà non la persona riferita al caso specifico, per cui ho litigato, chiamiamo così, con una ragazza per un racconto, ma il racconto non parlava di lei, parlava di totalmente di un'altra cosa, però rileggendolo dal suo punto di vista ci stava alla perfezione, per cui ho detto oddio, l'ho scritto inconsciamente questa cosa. Però spesso e volentieri sono talmente staccati da quello che è il mio modo di essere, da quello che è il mio modo anche stesso di pensare, che è difficile dire sono tutte quante storie vissute, anche perché io mi trovo veramente durante il giorno a pensare a tutto, al contrario di tutto, per cui il racconto è solo parte dei miei deliri quotidiani, insomma.
Bello i deliri quotidiani. E ti dà più soddisfazione la parte delirante, allora, tutto sommato, perché
sì.
È più libera.
Sì, sì, anche perché voglio dire, per me il racconto è essenzialmente pop art, è una cosa che deve essere raggiungibile un po' a tutti, ed ecco anche perché la scelta, come diciamo così, opera prima, di una serie di racconti piuttosto che di un libro, di un romanzo, per dare la possibilità di trovare all'interno di questa varietà qualcosa che piaccia. Infatti la fortuna delle persone con cui ho parlato del mio libro è che arrivano sempre a dirmi questo mi è piaciuto e questo non mi è piaciuto. Probabilmente di un romanzo non sarebbe stato così, mi avrebbero detto non mi è piaciuto del tutto o mi è piaciuto tutto.
Sì, che... o forse se non piaceva magari non sarebbero neanche andati fino
esatto,
in fondo.
Esatto, invece così hanno avuto modo di vedere vari aspetti di quello che scrivo, perché la fortuna è stata di poter sperimentare anche diversi generi, perché alcuni sono racconti molto lunghi che volendo avrei potuto far diventare anche dei romanzi, e degli altri sono veramente minuti, sono neanche una pagina.
Visto, ne sono persa una. Ascolta, vabbè, qua mi hai già risposto, perché comunque ti volevo chiedere perché il desiderio di metterti in panni di personaggi così lontani da te, ma ce l'abbiamo già. E quando hai tanti personaggi davanti,
sì,
nella tua fantasia, perché scegliere uno piuttosto che un altro? Cos'è che ti fa rendere più simpatico un personaggio, o meglio, anche la scelta dei racconti che hai fatto? Hai detto ne avevi tanti già pronti. Perché fra tutti quelli che avevi, proprio questo, proprio l'altro? Cosa ti crea più simpatia, più empatia per un personaggio piuttosto che...
Allora, difficilmente mi identifico con il personaggio in quanto tale. piuttosto con determinate sue scelte o con le emozioni che scatenano queste scelte. Quando devo scegliere tra un personaggio, anche dei miei, di solito quello che mi sta più simpatico è quello che ci rimette, perché è tipico della vita.
La sindrome, cioè, di Paperino.
Sì, 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 è una cosa di questo genere. Anzi, ti dirò di più, ritornando in ambiente fumettistico, io odio i personaggi dei fumetti che hanno la sindrome di Topolino, che è famosissima, cioè il Superman perfetto, che fa tutto giusto, non ne sbaglia uno, la scelta che c'è da fare viene fatta al momento giusto. I miei invece fanno la scelta giusta al momento giusto, ma inevitabilmente gli capiterà una sfiga, cioè è così, perché così è la vita reale. Per cui anche quelli, i personaggi diciamo così più eroici, alla fine fanno una scelta che non è magari quella che gli conviene di più, ed ecco perché mi piacciono, perché non fanno la scelta in base al proprio tornaconto, ma in base all'emozione, perché quello che cerco nei miei racconti è appunto cercare di dare un'emozione, anche magari delle emozioni negative, perché non voglio che il personaggio sia per forza simpatico, anzi se lo odiano qualche volta mi piace anche di più.
Ti diverte.
Sì, 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 ma infatti, per dire, c'è un racconto che parla di un pedofilo, io quel personaggio lì lo odio, però nel suo essere terribile è anche buffissimo, perché fa dei ragionamenti che sono al limite della paranoia, al punto tale che sembra un personaggio comico.
È così bella anche la parte finale di quello lì. La prima, devo dire, mi sono bloccata sulla prima pagina, anche perché, non conoscendoti, ho detto: chi è questo che mi sta mandando questo libro? Un attimo. Poi sono andata avanti, la parte, non si racconta adesso, lo dovete sentire letto, successiva, la parte verso il finale, a parte che ha queste creazioni nel nulla, del tutto inaspettate, eccetera, mi è proprio piaciuta. La conclusione mi ha lasciata perplessa, e anche voi ascoltatori aspetterete di ascoltare per poter dare la vostra opinione.
È stato un bel problema anche questo, perché nel momento di cominciare la promozione, la prima cosa che ho fatto è andare al mio paese e proporlo a varie personalità, e spesso e volentieri mi sono sentito rispondere: è troppo pieno di parolacce, piuttosto che: oddio, certe cose non riesco neanche a leggerle. Ed è il problema che dicevo prima, secondo me se io avessi fatto un libro, un romanzo, senza avere un nome, probabilmente trattando determinate tematiche che, anche se spaziano nel fantasy puro, magari andando a prendere personaggi scomodi, avrei rischiato che qualcuno neanche le leggesse. Ed è quello che è successo, perché tra l'altro il primo racconto è anche lì abbastanza crudo, io so che più di qualcuno si è fermato lì e non ha dato neanche la possibilità.
Personalmente mi ha molto incuriosito il primo racconto. Crudo, sì, quello che vuoi, ma neanche particolarmente. Dava, almeno a me ha dato più la sensazione proprio di essere spettatrice di questo individuo che agisce all'interno di questo spazio, e cercare di capire fino alla fine: ma che cazzo ci fa sto qua dentro? Ops, poi correggimi. Cosa ci fa questo all'interno di questa casa in queste condizioni? Poi vabbè, vai avanti, arrivi in fondo e capisci. Però veramente l'inizio, io: ma come? Aspetta che vado avanti. Invece ti chiedo un'altra cosa che mi è piaciuta molto. Ho trovato una buona parte tua al femminile.
Sì.
Come mai tutta questa femminilità dentro di te? Non è una critica.
No,
sei
mai,
chiaro, eh?
Ci mancherebbe, anzi io la prendo come un complimento.
Mi è molto molto piaciuto.
Io faccio leggere tutti i miei racconti prima di tutto a delle ragazze, o a delle donne, diciamo così, perché hanno una sensibilità più spiccata e spesso volentieri si avvicina di più alla mia. Ho anche degli aspetti molto macio, però non sono quelli che prediligo. Quando scrivo, lo ammetto, cerco di più nel mio lato femminile.
Sì, ma non è solo il fatto di avere una sensibilità femminile, è anche, per esempio, nel racconto quello delle ragazze che sono tutte insieme, sì, che non voglio anticipare, sì, è proprio anche la modalità espressiva tipicamente femminile, perché il dialogo al maschile è diverso dal dialogo al femminile, è inutile. E sembra che tu ti travesta da donna e stia nei gruppetti delle donne a imparare come comunicano tra loro.
Perché parlo troppo e sono le uniche persone che mi danno retta le donne. E allora hai imparato da così?
Ho capito. Simpatica sta risposta, mi piace. Un'altra domanda, perché io sono quella delle curiosità. A un certo punto, nel racconto Back to You, associ il color vermiglio all'idea di una cosa eterea.
Sì.
E lì io sono rimasta spiazzata sotto tutti i miei punti di riferimento.
Sì.
Voglio una spiegazione, la pretendo.
Allora, è il mio colore preferito. Nelle varie sfumature, nello specifico potrei dirti il bordeaux. Mm-hmm. È il mio colore. E rappresenta più che me il me terreno, la mia sperazione di eternità. Ed ecco perché quando io vedo determinate cose, solo la presenza di questo colore mi fa pensare ad altro, mi trasporta, diciamo così, mi scatena la fantasia. Ecco perché quando parlo del vermiglio piuttosto che del granata, piuttosto che del bordeaux, comincio a dire è qualcosa di etereo, di immateriale, perché dentro ci sono racchiuse tutte le mie fantasie.
Perché stando a tutte quelle che sono le teorie sui colori non ci siamo proprio, ma è eccezionale, ma... perché ti rispecchia e va benissimo così.
No, ma io infatti non pretendo di sapere tutto e tantomeno di sapere di queste cose.
Infatti
perché...
io ti chiedo, io curioso indago e propongo agli altri,
no,
quindi
infatti...
mi va benissimo, mi piace. Se è la tua chiave di apertura di un certo mondo, va benissimo, perfetto. Dei pedofili abbiamo già parlato, bene, andiamo alle cose pratiche. Cosa ti aspetti dalla pubblicazione di questo libro?
Oddio, come ho già detto prima, la cosa che mi piacerebbe di più è incontrare le persone che mi leggono, nella speranza che qualcuno lo legga, e sentire cosa mi dicono. Prima hai parlato che c'è questo racconto in cui parlo molto al femminile. Una delle persone che l'ha letto mi ha detto che non sei una ragazza e si vede. Per dire, per cui mi piace questa cosa di vedere che da una persona all'altra cambiano molto questi modi di interpretare. E
no, forse si vede nel senso di come può aver subito la cosa questa donna. Mm-hmm. Magari lì ci sarebbe stato da allargare diversamente, a parte
sì,
che una può avere anche una facciata di freddezza, ci sta tutta. Io parlo proprio delle dinamiche, mm-hmm, di dialogo,
sì, sì,
proprio più che altro di quelle. Ma quando io ti chiedevo cosa ti aspetti, tu mi hai risposto appunto riscontro. Io a quel punto voglio invitare i nostri ascoltatori, se lo desiderano, se gli fa piacere, a lasciare qualche commento sulle nostre pagine, su Facebook, sul sito, sulla pagina del vostro sito, se avete,
sì,
un'area commenti. Non ti ho fatto dire il nome del vostro sito.
Ah sì, allora www.ciranocomics.org, Cirano scritto con la Y.
Perfetto. E quindi noi aspettiamo il vostro riscontro questa volta, veramente ci contiamo. I tuoi progetti futuri?
A breve uscirà un nuovo libro, sto lavorando ad altre cose e a breve dovrebbe uscire anche un monografico fumetti scritto da me e disegnato da altri della nostra associazione, quindi... sto facendo un sacco di cose, quindi...
che noi vogliamo sapere, perché prima le hai accennate a me, però magari interessano anche i nostri ascoltatori, così non rimani, tra virgolette, rimani solo l'autore di questo libro, ma estendi la tua personalità e i tuoi interessi.
Beh, veniamo da una serie di presentazioni che ci sono state questo weekend, in cui è stato presentato il mio libro durante la manifestazione primavera del libro a Villafranca, a cui hanno partecipato famosi autori tra cui Paola Barbato, tanto per dirne una, e abbiamo dei laboratori di fumetti in corso. C'è stato questo sabato alle Corti Venete e replichiamo sabato prossimo, che è il 24, sempre presso le Corti Venete, durante il pomeriggio, un laboratorio gratuito di fumetti aperto ai bambini, a tutti quanti quelli che vogliono venire a provare a disegnare, ma anche a parlare semplicemente con noi dei nostri lavori e del mio libro, appunto.
Fai un bel invito come si deve, accorato al nostro pubblico, forza!
Quindi vi aspettiamo sabato 24 presso il centro commerciale Le Corti Venete, presso la piazza centrale. Saremo lì per fare un laboratorio di fumetti gratuito per bambini ma anche per adulti, e per parlare dei nostri lavori e anche del mio libro a questo punto.
Perfetto. Ultima tra le domande che avevo io per te, però a favore degli altri.
Sì.
Se qualche altro giovane con le tue stesse aspirazioni, con questa voglia di chiacchierare, di comunicare, tentasse un percorso di pubblicazione, di pubblicità, eccetera, tu che hai già fatto l'esperienza,
sì,
Cosa gli consiglieresti? Un po' per stringere i tempi, un po' per avere più soddisfazione, un po' per trovare...
La prima cosa è non farsi leggere alle morose, ma cercare di farsi leggere il più possibile e a più persone che si conosce o anche magari a degli emeriti sconosciuti, però che hanno la voglia di leggere, perché dà la possibilità di vedere se effettivamente c'è qualcosa di buono e soprattutto se c'è qualcosa da migliorare, perché come ho già detto io cerco il riscontro, ma è un modo per miglioramento sia personale ma anche per vedere se effettivamente quello che faccio vale qualcosa. La seconda cosa, ma parlo anche a mio sfavore, è non è un buon momento per i racconti, quindi
però tu li hai fatti, quindi
sì,
bisogna
però...
crederci.
Sì, ma io ci credo tantissimo in questo progetto, però funziona altro. E provare.
Bussare a tutte le porte possibili.
Sì, perché come dicevo, adesso non è un buon momento per una determinata cosa, ma chi dice, magari la settimana prossima, l'anno prossimo, il mese prossimo potrebbe essere il momento del tuo romanzo, del tuo libro, insomma.
Hai detto poco fa che funziona altro. Cosa vuol dire funziona altro?
Che io non avevo finito di fare questo libro, avevo già anche pronto il seguito. E mi sono detto, viste le difficoltà incontrate a trovare qualcuno che mi pubblicasse a livello cartaceo, ho cercato un editore che mi pubblicasse a livello virtuale, per cui il seguito di questo libro probabilmente verrà pubblicato in ebook, quindi come libro virtuale.
Anche perché forse abbiamo un pubblico diverso che ti può seguire attraverso internet rispetto al classico compratore di libri.
È uno degli aspetti, infatti, su cui puntavo, vedere se qualcuno con una spesa decisamente inferiore può essere interessato a quello che scrivo, perché, come dicevo, è il seguito naturale, impostato nella stessa maniera. E parla di argomenti simili, quindi potrebbe essere...
Non credo che sia solo una questione di spesa, nel senso, credo che in libreria ci vada un certo tipo di persone.
Chiaro.
Che cerca un certo tipo di libro. Il tuo, che volendo sistemarlo, potrebbe stare a metà tra un fumetto e un libro serio, molto tra virgolette, perché è comunque un libro serio... Forse è più facile che venga incontrato da giovani, da persone che possono amare questo tipo di letteratura in un ambiente come internet.
Ma appunto per questo ti dico che la spesa può essere un problema, perché giovani abituati al peer-to-peer, allo scaricare da internet, avere invece che spendere X euro, avere un approccio diverso anche come costo, magari possono essere più incuriositi da questo genere di cose, perché come dicevo prima, i racconti danno sempre l'impressione di essere qualcosa di incompiuto, il romanzo invece dà più, anche proprio come nome, un'opera grandiosa. E allora magari proporlo in una maniera diversa può essere una soluzione alternativa e più allettante.
Ci darai in seguito i riscontri che avrai avuto, così allargheremo anche le nostre conoscenze. Bene, quindi fiducia e possibilità sempre e comunque.
Direi che oltre all'impegno la fiducia è la cosa indispensabile.
Allora, io penso di averti fatto tutte le domande che mi sono scaturite leggendo il tuo libro, vedendoti così. Hai tu qualcosa da aggiungere a quello che è stato detto? Hai tu qualche cosa che hai proprio voglia di dire, di comunicare ai nostri ascoltatori?
Oddio, conosco molte persone che non leggono.
Purtroppo.
Purtroppo, ok.
Però io leggo, mi possono ascoltare e sentire il suo libro.
Uno dei motivi per cui ho scelto la forma del racconto, oltre per quello che ho già detto, è anche perché dà la possibilità alle persone di prendere in mano il libro, leggerlo, un racconto solo, e poi riprenderlo la prossima volta o quando ce ne vorrà voglia, senza perdere un attimo delle emozioni che io spero di dare. Quindi ecco uno dei motivi per scegliere il mio libro piuttosto che andare a giocare al videopoker.
Va bene, io credo che ci siamo raccontati tutto quello che potevamo raccontarci. Vi ricordo che l'ospite che abbiamo avuto è Enrico Martini, detto Nebbioso, che ci ricorda il titolo del suo libro,
Songs of Faith and Devotion.
Perfetto, ti ringrazio. Edito?
Altromondo Editore di Padova.
A Verona si trova? Si trova su internet?
Si trova sul sito di Altromondo, o la prima libreria che mi viene in mente è Minotauro a Verona, che lo ordina sicuramente.
Perfetto. Con questo vi salutiamo. Enrico, è stato veramente un piacere.
Lo stesso
sono
vale per me.
Sono contenta che tu sia stato il mio primo ospite. Mi sono sentita a mio agio, spero di averti messo a tuo agio e spero che i nostri ascoltatori siano stati contenti di questo incontro.